parola e bentrovati su Pagine Ossa. Io sono Frank e questo è un nuovo episodio del podcast. Siamo in un nuovo lunedì ed ecco arrivare un nuovo episodio del podcast. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di due prodotti. Uno è una serie televisiva e l'altro invece è un film. Come mai li metto nello stesso episodio? Come mai ne parlo nello stesso episodio? Perché sono due opere che è possibile trovare attualmente esclusivamente su Netflix e ultimamente mi sono ritrovato a pensare, a riflettere se valesse la pena continuare a mantenere l'abbonamento Netflix. Perché questa riflessione? Perché a fronte di un aumento costante, ne è previsto un altro nei prossimi mesi, non c'è mai stato un reale innalzarsi della qualità. In che senso? Netflix è una piattaforma che propone film generici, molto spesso classici, e poi prodotti appunto da Netflix stessa, quindi esclusive che potete trovare soltanto sulla piattaforma Netflix. Molto spesso queste esclusive non sono di altissima qualità, nel senso che potete trovare gioiellini che vale veramente la pena di guardare, e poi gran parte delle opere messe a disposizione sono spazzatura, almeno per quanto concerne i miei gusti. Quindi, sempre per quanto concerne i miei gusti, mi sono ritrovato a chiedere: vale la pena? Costa sempre di più l'abbonamento, costa sempre di più e molte persone iniziano a disdire, nonché manca un approdo di nuovi abbonati, tant'è che si dice quasi che Netflix sia in crisi. E non ne vale la pena per quei 2, 3 prodotti, 4, 5 prodotti l'anno che vale davvero la pena di guardare. Quando mi sono ritrovato poi a guardare queste due opere di cui vi parlo oggi, beh, allora mi sono chiesto, forse la qualità vale più della quantità a certe volte? La risposta è stata sì. Ovviamente, ripeto, è un mio discorso personale, poi ognuno può trarre da quello che Netflix trasmette le proprie conclusioni. E quindi ho guardato queste due cose che mi hanno realmente stupito, una più dell'altra. Piccola nota, probabilmente non a tutti interesserà sapere di entrambe queste opere, non mi dilungherò particolarmente, però magari di una interessa molto e dell'altra non interessa nulla. Per questo motivo nella descrizione poi metterò il minuto esatto in cui inizio a parlare dell'una e il minuto esatto in cui inizio a parlare dell'altra, in modo tale da poter skippare la parte non interessante. Allora, di cosa si tratta? Ovviamente, appunto, lo sapete già perché avete letto il titolo del podcast. Una di queste opere è una serie TV ed è Archivio 81. L'altra è un film, in questo particolar caso un film di animazione in stop motion, ovvero di House. Sono tutte e due opere del 2022, quindi uscite proprio quest'anno, visto che l'anno è appena iniziato, uscite poche settimane fa. E sono due opere a modo loro molto interessante. Stiamo parlando ovviamente di genere horror, anche se poi ci sono varie sfumature che rendono abbastanza inutile questa classificazione, però se proprio vogliamo dare una classificazione diciamo che si tratta di genere horror. Io inizierei da Archivio 81. Archivio 81 è una serie televisiva molto interessante, mi è piaciuta particolarmente pur non essendo niente di particolarmente originale. Di cosa si tratta? La trama è molto semplice, c'è un ragazzo che di professione fa il restauratore di video, quindi di video digitali, di nastri, eccetera, eccetera, che si trova ad essere affittato da una grande azienda che gli dà come compito quello di restaurare dei nastri sfuggiti ad un incendio. Questi nastri sono i classici nastri da videocamera, quelli di una volta, che appunto nascondono al loro interno un mistero e questo nostro protagonista dovrà svelarlo. Si tratta di 8 episodi della solita durata, quindi stiamo parlando di un'oretta ciascuno. Stiamo parlando di una produzione americana e tra i produttori c'è una conoscenza per i fan dell'horror. Sto parlando di James Wan. È una serie veramente interessante per più di una ragione, pur, lo ribadisco, non essendo particolarmente originale. La mancanza di originalità dipende un po' da tutta la costruzione della serie stessa di questa stagione, perché appunto per ora si tratta di una sola stagione. Io sono sicuro ci sarà un sequel, quindi una stagione successiva che concluderà poi quello che è stato lasciato in sospeso da questi 8 episodi. Stiamo parlando della classica serie horror barra mystery, c'è un mistero da risolvere e man mano che si va avanti nuovi tasselli vengono svelati e poi messi insieme per dare allo spettatore l'immagine generale. Gli ingredienti sono i classici. Abbiamo appunto un mistero da svelare, abbiamo un evento che ha dato vita a questo mistero da svelare, abbiamo dei nastri ritrovati per caso, quindi abbiamo il found footage, abbiamo una creatura o più creature sovrannaturali, abbiamo una setta, abbiamo il tentativo di creare la fine del mondo, quindi gli ingredienti sono quelli che possiamo trovare in gran parte della produzione horror degli ultimi 50 anni se non di più. L'idea stessa di inserire il found footage come tecnica narrativa o come stile di ripresa non è nulla di innovativo. Più che altro è innovativo il modo in cui viene inserito nell'opera, perché il found footage permette a due linee narrative che ovviamente si intrecciano comunque di districarsi e di poter viaggiare parallelamente l'una all'altra. Quindi è la possibilità di introdurre quelli che poi in realtà sono dei flashback in una maniera tale da non farli apparire come dei flashback. Badiamo bene, quando diciamo che ci sono elementi found footage non diciamo nulla di nuovo, non è la prima opera visiva che inserisce questa tecnica, e non è soltanto questa tecnica. Molto spesso guardiamo al found footage come un qualcosa di unico, un unico modo di proporre un'opera. Molto spesso confondiamo anche il found footage con il mockumentary, ma le due cose sono abbastanza separate. Il found footage è un metodo narrativo, uno stile narrativo, ma non è uno stile che deve essere preso e avere vita a sé. Quindi un'opera non è detto che debba essere semplicemente o soltanto found footage. Ed è una tecnica, tra l'altro, cinematografica soprattutto, che ha una vita lunghissima. Esiste da tanti anni. Ma magari di questo parlerò in un altro momento, in un altro contesto. La cosa interessante appunto è come viene proposto il found footage. Vengono trovati questi nastri e c'è questo restauratore che darà parola ai nastri e i nastri daranno vita ad una linea narrativa a cui quella del restauratore, che in realtà è uno dei nostri quindi protagonisti, uno dei nostri due protagonisti, assisterà e con cui poi si interfaccerà. Ma le due linee narrative appunto hanno, non dico lo stesso spazio in termini di minutaggio, ma la stessa importanza a livello di storia e di sviluppo narrativo stesso. La cosa interessante di Archivio 81 è che si crea una serie di eventi realmente inquietanti e che ricordano, per impostazione narrativa e da un certo punto di vista per poetica, il Polanski della trilogia dell'appartamento. E inserire questo respiro paranoico all'interno di un'opera seriale di questo tipo, che comunque ha echi molto classici per quanto riguarda il suo aspetto prettamente horror e prettamente mystery, dà una connotazione estremamente psicologica. Questo permette anche di poter sviluppare i personaggi, parlo soprattutto dei due principali personaggi, dei due protagonisti, in modo tale da dar loro una vita che viene fuori, salta al di fuori dello schermo per appassionare, intrigare e creare un legame empatico con gli spettatori stessi. Altra cosa veramente interessante è il modo in cui la parte orrorifica viene fuori letteralmente dallo schermo, pur tralasciando comunque gli effetti speciali che non mi hanno stupito più di tanto, è il modo giusto secondo me per rappresentare l'orrore senza mostrarlo apertamente, se non in pochi ed efficaci momenti in cui effettivamente c'è bisogno che questo orrore prenda forma e risalti. Ci sono dei richiami fortemente lovecraftiani in Archivi 81, ci sono richiami fantascientifici veramente importanti e che si collegano a una certa tradizione del genere. Questo permette appunto di sviluppare il classico tema delle dimensioni, il classico tema del male imprigionato, che attraverso il formato audio-video è in grado di saltar fuori dal posto, dall'anfratto in cui è stato isolato, in cui è stato imprigionato, senza per questo, proprio per come è impostata la serie TV, apparire ridondante, noioso e artefatto. Ovviamente ho parlato di tanti difetti, alcuni di questi convergono tutti quanti in una sorta di confusione narrativa stessa. Si cerca di creare un meccanismo misterioso che in certi momenti, a mio parere, si incarta un po' troppo, diventando poi difficile per lo spettatore riuscire a districarsi, e secondo me è stato difficile anche per sia i creatori che per i vari registi della serie stessa, dei vari episodi, riuscire a farlo. Non è facile districarsi senza permettere allo spettatore di non sospendere continuamente la sua incredulità, e quindi questo può diventare abbastanza pesante da gestire, tanto per chi è rimasto intrippato da tutti questi misteri e da tutto questo meccanismo, sia per chi non è riuscito a entrare nel ritmo della storia. Un ritmo che parte realmente lento e che si prende tutto il tempo del mondo per poter costruire poi il world building e la storia da un punto di vista sia pratico, sia fattuale, che anche poetico, che anche psicologico. Inoltre, la tecnica di inserire ulteriori flashback che dovrebbero poi spiegare tutto quello che di inspiegabile o inspiegato c'è stato nella serie è vecchio come il ciuccio, e infatti c'è un episodio tutto dedicato appunto a un ritorno al passato per comprendere più facilmente i due futuri, perché di due futuri si trattano all'interno della serie stessa. Dal punto di vista della gestione degli attori, nulla da dire, e neanche per quanto riguarda le interpretazioni, che ho trovato particolarmente convincenti. C'è inoltre lo zampino di Wan, e questo lo si nota non soltanto perché è annoverato tra i produttori della serie, ma anche perché alcuni elementi della serie richiamano realmente il modo di fare horror e comunque il cinema di James Wan. Piccola nota ai margini: Archivi 81 è una serie TV che è stata tratta da una serie di podcast, e quindi notiamo come il passaggio tra un media e l'altro, soprattutto tra un media basato particolarmente prettamente sulla voce ad un media che sfrutta la narrazione sia scritta, appunto basata su una sceneggiatura, sia visiva, abbia forse creato, dato anzi agli autori, la possibilità di poter ampliare il contesto. Io non ho ascoltato questo podcast, quindi non saprei dire quante differenze ci siano rispetto appunto alla serie, però mi sembra che il passaggio sia stato gestito abbastanza bene. Meno bene è stato gestito invece l'inserimento di alcuni elementi chiavi che a mio parere sono stati inseriti con troppa facilità, con troppa leggerezza, e questo mi è dispiaciuto. Una cosa che ho notato soprattutto negli ultimi due episodi poi della serie. Comunque, prodotto veramente interessante che io consiglio e che si può rivelare realmente una sorpresa per più di uno spettatore, nonostante non apporti nulla di innovativo al genere horror seriale, alla serialità horror televisiva. Però è bello vedere qualcosa di qualitativamente appagante sia nel mondo della serialità televisiva horror, sia soprattutto su Netflix. E adesso passiamo al secondo prodotto, la seconda opera. Non mi piace tanto dire prodotto, sembra qualcosa appunto di architettato, di preparato, di costruito. Alla seconda opera, un film di House, film anch'esso del 2022, è arrivato sul Netflix non molto tempo fa, che ha fatto gridare al miracolo tante persone e in effetti è una vera gemma, un vero gioiello. Si tratta di un film ad episodi in animazione stop motion, 3 episodi, potremmo quindi definirlo un film antologico. La produzione è inglese e ovviamente è una produzione che è stata distribuita in esclusiva da Netflix. The House, il titolo, dice tutto, la casa, e infatti tutti e 3 questi episodi sono incentrati su una casa che non è sempre la stessa, sono 3 case differenti, una per ogni episodio. 3 episodi che mantengono più o meno lo stesso stile narrativo, forse una più marcata differenza c'è tra il 3° episodio e i primi 2, però sono 3 episodi estremamente differenti l'uno dall'altro. Hanno comunque elementi in comune, ma vengono sviluppati in chiave abbastanza diversa l'uno dall'altra. Il primo episodio, che si intitola, devo leggerlo perché non me lo ricordo, "E dentro di me si tessero menzogne", è una favola dark gotica molto interessante che mi ha ricordato per certi versi Coraline di Neil Gaiman. Abbiamo come protagonista una bambina, racconta di una famiglia povera che ha però nel proprio capo famiglia, il padre, il marito, un membro di una nobile famiglia ormai decaduta, e questa famiglia vive nella povertà, osteggiata dai parenti appunto di lui, del capofamiglia, che si ritrova a poter stringere un patto per ottenere tutto quello che ha sempre desiderato. Ed è evidente, soprattutto poiché il punto di vista è quello di una bambina, che si tratti di una critica all'apparenza, a come in nome di quel che si possiede, ma soprattutto di come si appare agli occhi degli altri, si possa rinunciare a ciò che è veramente importante, perdendo poi tutto, prima di tutto però se stessi. È una favola nera estremamente potente, scusatemi, una fiaba nera. Molto spesso si fa confusione tra favola e fiaba e si crede ancora che fiaba e favola siano sinonimi. No, si tratta di una fiaba nera che narra del decadimento di una famiglia e dell'infrangersi di un sogno nel nome di un qualcosa che in realtà non esiste. Si parla di qualcosa che osserva il passato con rimpianto, di qualcosa che osserva se stessi come a un fallimento in nome di ciò che prima c'era e adesso non c'è più. Non voglio fare spoiler, quindi non mi voglio addentrare più di tanto nel raccontarvi questo primo episodio. La cosa più importante è che si crea un vero e proprio labirinto kafkiano in cui la protagonista, che ripeto è una bambina, deve districarsi per riuscire a salvare se stessa e la propria famiglia. L'animazione è fatta benissimo, ha quei toni cupi, oscuri che davvero riescono a creare un disagio in senso positivo in chi osserva. È un episodio riuscitissimo che è in grado di raccontare qualcosa attraverso le immagini senza affidarsi troppo alle parole. Il secondo episodio invece si chiama "È smarrita la verità che non si può vincere". Siamo non più nel passato, perché appunto il primo è ambientato in un passato non meglio identificato e da cui appunto l'equivalenza con la fiaba. Il secondo è ambientato in un presente in cui un uomo che in realtà è un topo antropomorfo, sta mettendo in sesto una casa che vuole vendere. È la sua ultima via di salvezza, poiché quest'uomo non ha nulla, soltanto debiti, ha perso tutto e ha perso tutti. Si creerà però, nascerà un incubo vero e proprio da cui quest'uomo dovrà cercare di salvarsi, di salvare se stesso, la sua sanità mentale. Ma vale veramente la pena salvarsi per rimanere completamente soli e senza niente? O è meglio perdersi per trovare qualcuno o qualcosa per cui e con cui vivere? È una domanda che forse non ha nulla a che fare con questo secondo episodio, che però si regge proprio su queste basi. Anche questo è estremamente kafkiano. Nel primo episodio i riferimenti erano prevalentemente al castello di Kafka, io ne sono convinto. In questo si riferiscono più che altro alla metamorfosi. E abbiamo appunto un protagonista che anche in questo caso basa la propria vita, il suo essere, uno sull'apparenza, due su il possesso. E qui il tema del possesso si fa molto più importante rispetto al primo episodio. Possesso che lo rende nient'altro che un'ombra di un essere umano. L'ombra di un essere umano è l'ombra di se stesso. E anche in questo caso c'è l'osservare al passato con rimpianto e il cercare di rinnegare quello che si era in nome di qualcosa che si potrebbe essere. Ma basare quel che si potrebbe essere su ciò che si possiede porta a due cose: o all'annullamento di sé o alla follia. E in questo caso si potrebbero avverare entrambe le cose. Un'opera estremamente interessante questo secondo episodio, io li vedo come tre opere a sé, pur legate da un filo conduttore che non è soltanto la casa intesa come appunto ambientazione, ma è soprattutto la casa intesa come entità, qualcosa che può rappresentare uno il passato, due ciò che ci tiene imprigionati in un loop o in una prigione da cui molto spesso siamo noi stessi, o in questo caso i personaggi, che non vogliono o che non vogliamo evadere. Questo secondo episodio appunto porta proprio in scena l'alienazione come tema principale di questo disagio che il vivere consumistico, il vivere basandosi sul possesso, insinua nella vita, nella quotidianità di tutti noi. Mi è piaciuto più del primo episodio per l'impatto potente e ansiogeno che trasmette. È veramente un'opera kafkiana nel vero senso della parola in questo caso, dove ci si perde in un labirinto che poi alla fin fine si dimostra essere la nostra stessa psiche. Terzo episodio, Ascolta bene e cerca la luce del sole, è incredibilmente diverso dai primi due. Se i primi due sono caratterizzati da un pessimismo veramente pesante e potente, il secondo si apre alla speranza. Ed è proprio sulla speranza, la speranza di poter liberarsi da questa prigione che la casa rappresenta, che notiamo elementi più vicini da un certo punto di vista alla Pixar, per come l'ho vista io. Il terzo episodio, pur essendo positivo da molti punti di vista, è anche, a mio parere, il più adulto dei tre, in cui si riflette sulla chance che si può trovare nell'abbandonare appunto la prigione della casa, che non è altro che poi la prigione di noi stessi come involucro e prigione di quello che potremmo essere e della libertà che potremmo acquisire liberandoci da tutti i dogmi, da tutti gli impedimenti che la società butta su di noi, ed è in un certo senso l'occasione per poter riflettere su tutto il film di House nella sua interezza e di poter trovare la maniera per salvarsi, la maniera che i primi due personaggi, anzi che i primi due gruppi di personaggi non sono riusciti a trovare. In questo terzo episodio è presente la luce alla fine del tunnel, la luce a cui possiamo puntare per salvarci da quella che è la maledizione che molto spesso la società ha gettato su di noi. The House nel suo insieme è un'opera veramente riuscita, un piccolo capolavoro che secondo me tutti gli amanti dell'horror o del gotico o del weird dovrebbero guardare e a cui si dovrebbero approcciare, e secondo me vale perlomeno un mese di abbonamento a Netflix. Veramente sono stato contento di aver guardato questo film d'animazione, tra l'altro un'animazione, ripeto, secondo me fatta benissimo, e io non posso fare altro che consigliarla a tutti. E dopo questo direi che l'episodio di questa settimana finisce qui. Io vi invito a seguirmi per quanto riguarda il podcast solo audio sulle classiche piattaforme di podcasting. Se invece volete il video podcast, mi potete seguire, non è un imperativo, su YouTube. In ogni caso mi farebbe molto piacere se voi visitaste anche il mio canale Telegram o la mia pagina Instagram. Non ho altro da aggiungere, spero che questo episodio vi sia piaciuto e grazie per avermi ascoltato / guardato. Un abbraccio e ciao.